Servizio battesimale, credo abbiano riempito la vasca e la comunione, il lavaggio dei piedi. Quante persone qui dentro sono mai state ad un lavaggio dei piedi? Vediamo le vostre mani. Oh, mai! Guardate i battisti che sono qui stamattina. Amen. Sapete, dicono il lavaggio dei piedi battista. E la cosa però, quando andavo al lavaggio dei piedi battista, loro lavavano solo un piede, solo un piede. Ed ora qui laviamo entrambi i piedi, quindi allora una doppia benedizione, vedete? Sì, avete due benedizioni in una. Se è una benedizione lavare un solo piede, dovreste provare entrambi una volta il lavaggio dei piedi battista. Ebbene, dipende dal tipo di servizio che abbiamo stamattina, e così non sappiamo proprio cosa sarà stasera. Perché noi, per come sarà il servizio stamattina, sono un po' stanco. Siamo appena arrivati dal Messico, dove ho avuto una delle riunioni più meravigliose che abbiamo mai avuto, e so che molti di voi sono interessati a sentire di ciò, quindi io... Ebbene, siamo stati laggiù 3 sere, abbiamo avuto 3 sere di servizio e il nostro benedetto Redentore certamente ha compiuto abbondantemente al di là, laggiù. L'ultima sera abbiamo avuto 20.000 persone che non erano mai venute a Cristo in alcun modo, hanno ricevuto Gesù come personale salvatore in una volta, 20.000 in una volta. Una risurrezione di un piccolo bambino che era morto tra le braccia di sua madre mentre era presente. Il dottore aveva detto il giorno prima che sarebbe morto e lei l'aveva portato alla riunione perché si pregasse. Le persone erano in piedi, come sono qui intorno. E pensate che sia piuttosto difficile qui perché noi americani dobbiamo stare in piedi un'ora. Ma loro entravano a volte alle 6 del mattino e rimasero in piedi fino alle 11 quella sera. Ed era così ammassato insieme, al punto che stimarono quanto terreno avessimo per farli stare in piedi. Ed erano in piedi 6 persone ogni metro quadrato. 6 persone proprio in piedi, ammassate insieme, appoggiate l'una all'altra. Dissi, mi ricordano delle pecore. Sapete, quando c'è la calura del giorno, le pecore si riuniscono tutte insieme, stanno una contro l'altra e si fanno ombra a vicenda e si sostengono a vicenda. Quindi ecco come dovrebbero fare le pecore di Dio, in un certo modo stare insieme, poste vicine, e si sostengono a vicenda con la propria fede. Ora ogni persona nel proprio modo di pregare, in qualsiasi modo preghiate nella vostra chiesa, pregate stamattina e leggeremo parte della parola di Dio. E a motivo di quelli che stanno in piedi mentre vengono, fanno andare via le persone del continuo e hanno detto che stavano mandando via da molto tempo. Così ora faremo molto in fretta e parleremo sulla parola, così potrete avere un terreno per la fede. Poi dopo quello, allora pregheremo per i malati, nel modo in cui vorrà il Signore. Voglio tenere il nostro primo servizio di apertura per portare le persone nel modo in cui la visione aveva mostrato, ma non so se sarò in grado di farlo o meno. Le stanze sono tutte stipate là dentro per tenerli lontani dal pubblico. Confido che cercherete di resistere solo un po' e pregherete. Ora, per prima cosa, credo che tutta la dottrina debba venire dall'eterna, benedetta parola di Dio. Perché la fede non può poggiarsi sulle sabbie che sprofondano della teologia degli uomini. Deve basarsi sulla roccia inamovibile della parola di Dio. Perciò una persona può stare certa che, se Dio l'ha detto, Dio compirà ciò che ha detto. Nel messaggio stamattina stavamo parlando di come Dio, prima, forse 10.000 anni prima che ci fosse mai un mondo, Gesù Cristo fu ucciso, prima della fondazione del mondo. Dio lo disse e quello lo concluse. Finché Dio lo dice, quello lo rende giusto. E nella mente di Dio, quando Egli pronuncia una parola, è già confermata in cielo. Ecco quanto essa è perfetta lassù. Quindi quanto noi mortali, che siamo stati redenti per Sua grazia, dovremmo confidare nella Sua parola. Se la Sua parola ha detto così, quello lo conclude. Ora, prima una parola, la Bibbia disse, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Ora, prima che potesse essere una parola, doveva essere un pensiero, perché una parola è un pensiero espresso. E Dio, quando vide che il nemico di questo mondo avrebbe fatto quello che aveva fatto, Dio pensò a come avrebbe mandato il grande piano di redenzione. E quando egli lo pensò, poi lo pronunciò, ed era praticamente fatto proprio allora. E migliaia di anni dopo venne il Signore Gesù Cristo e morì per i peccati. E risorse circa 1900 anni fa, stamattina, per la nostra giustificazione. Ora è seduto alla sua destra come sommo sacerdote, facendo intercessione sulla nostra confessione. È già finito. E qualsiasi parola che esce dalla Bibbia di Dio, potete poggiare la vostra anima su di essa. Vedete? Ecco il motivo, giù in Messico la maggior parte delle persone laggiù sono cattoliche, ed essendo intervistato da un cattolico, lui disse: «Fratello Branham, credi che i nostri santi possano compiere miracoli?» Dissi: «Se sono vivi, non morti». E lui disse: «Bene», disse, «beh, tu», dissi io. Lui disse: «Con quale chiesa sei?» Dissi: «La chiesa del Signore Gesù». E disse: «Che denominazione è?» E dissi: «Non è una denominazione, è il corpo di Cristo. Tramite uno spirito siamo tutti riuniti per credere. E là dentro non importa cosa pensi l'uomo, è la sua fede personale in Cristo». Disse: «Certo, quella Bibbia era la storia antica della Chiesa Cattolica». E dissi: «Ebbene, ti darò il beneficio del dubbio. Ho letto molti storici e non vedo dove la Chiesa Cattolica sia mai venuta all'esistenza per 300 e qualcosa anni dopo la morte dell'ultimo apostolo. Ma comunque io ti darò il beneficio del dubbio e dirò che lo era. Allora puoi chiamarmi un cattolico vecchio stampo, perché credo alla Bibbia». È così, bene. E credo che ogni parola non può mai essere cambiata, se Dio l'ha detto una volta ed essa è per sempre la verità, vedete? Vedete, voi ed io continuiamo ad apprendere sapienza ulteriore. Ora ne sapete più di quanto sapevate alcuni anni fa. Una ragazzina seduta qui ora è solo una bambina, i suoi genitori devono condurla. Dopo un po' lei crescerebbe, probabilmente nel suo giorno progredisce. Potrebbe essere più intelligente di quanto lo sia sua madre ora, vedete, perché continua a progredire. Ma Dio è infinito, non può cambiare, egli era perfetto tanto per cominciare, egli sarà lo stesso alla fine, egli non può cambiare. Quindi qualunque fosse il suo atteggiamento verso qualsiasi cosa nella Bibbia deve essere lo stesso ora, o egli ha sbagliato ad agire come agì allora. Vedete, quindi egli non deve mai cambiare. Quindi prima di aprire la sua parola parliamo a colui che l'ha scritta, il Signore Gesù, mentre chiniamo il capo. Nostro Padre Celeste, oggi è uno dei più grandi giorni nella storia del calendario cristiano. È il giorno della risurrezione. Preghiamo, Padre Celeste, che colui che è vivente oggi e vive in eterno ci visiti in questi prossimi momenti nel parlare e pregare per quelle povere persone che sono malate e bisognose oggi. Ti chiedo umilmente di perdonarci tutti i nostri peccati e trasgressioni. Agiamo male, ce ne rendiamo conto, perché viviamo in un mondo sbagliato, con motivi sbagliati, spiriti sbagliati, emozioni sbagliate. Ma, Padre, Tu conosci tutte queste cose, quindi siamo così grati di avere Gesù che siede alla destra della Maestà per fare intercessioni sulla nostra confessione che siamo in errore, ed Egli ha promesso di perdonarci. E noi lo crediamo e confidiamo in Lui. Trai gloria dal servizio oggi, circoncidi ogni cuore che ascolta la parola e le labbra che la parlano, perché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Nel libro di Efesini desidero leggere queste parole. Amo proprio leggere la parola di Dio. Perciò il primo capitolo del libro, iniziando con il secondo, quindicesimo versetto. Perciò io ancora, udita la fede vostra nel Signor Gesù e la carità vostra con tutti i santi, non resto mai di render grazie per voi, facendo di voi memoria nelle mie orazioni, a ciò che l'Iddio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la conoscenza d'esso, ed illumini gli occhi della mente vostra a ciò che sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria dell'eredità dei santi, e quale è, in verso noi che crediamo, l'eccellente grandezza della sua potenza, secondo la virtù della forza della sua possanza, la quale egli ha adoperata in Cristo, avendolo suscitato dai morti e fattolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, di sopra ad ogni principati e podestà e potenza, signoria ed ogni nome si nomina non solo in questo secolo, ma ancora nel secolo a venire. Avendogli posta ogni cosa sotto ai piedi e dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, la quale è il corpo d'esso, il compimento di colui che compie tutte le cose in tutti. E poi nel Vangelo di San Marco, o Luca piuttosto, a partire dal 25° versetto, allora egli disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non conveniva egli che il Cristo sofferisse queste cose e così entrasse nella sua gloria? E cominciando da Mosè e seguendo per tutti i profeti, dichiarò loro tutte le scritture e le cose che erano di lui. Ed essendo giunti al villaggio dove andavano, egli fece vista d'andar più lungi. Ma essi gli fecero forza dicendo: rimani con noi, perciò che ei si fa verso sera e il giorno è già dichinato. Egli adunque entrò e per rimaner con loro. E quando egli si fu messo a tavola con loro, prese il pane e fece la benedizione e rottolo lo distribuì loro. E gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli sparì da loro. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla sua parola. È stata letta abbastanza scrittura che ci vorrebbero settimane e mesi per arrivare anche a metà del contesto di questo testo. Ma il mio argomento stamattina o testo è il potente vincitore. Ed ora iniziamo da dove abbiamo smesso, della risurrezione, dove dimostrò ciò che egli era. Ci sono molti uomini che possono fare dichiarazioni. Ci sono stati molti filosofi nel mondo, Buddha, Maomettano, Confucio, molti altri grandi filosofi. Hanno tutti fatto dichiarazioni che erano grandi persone, ma la morte ha risolto la questione per sempre con loro. Ma non c'è mai stato un uomo al di fuori di Cristo che dicesse: io ho potere di deporre la mia vita e di riprenderla di nuovo e poterlo dimostrare. Quello è l'unico meraviglioso pensiero del cristianesimo che anche oggi, che mentre parliamo del Vangelo, non dobbiamo prendere un sentito dire o una cosa storica in merito a ciò, perché può essere dimostrato proprio qui, stamattina, che Gesù Cristo vive e regna ed è risorto dai morti ed è vivente per sempre. Dopo 2000 anni egli è tanto presente quanto lo era quando camminava in Galilea con i suoi discepoli, facendo la stessa cosa, compiendo gli stessi miracoli, mostrando la stessa misericordia, predicando lo stesso Vangelo. Egli non è morto, ma per sempre vivente. Quanto dovrebbe rendere felici i cuori della cristianità oggi sapere che non è qualche strana filosofia che comprendiamo, ma è la potenza della risurrezione del Signore Gesù. E come disse il grande San Paolo ai suoi giorni, essendo l'unico istruito fra i discepoli, disse: non sono venuto a voi con eccellenza di parole o con il parlare dell'uomo, poiché la vostra fede avrebbe confidato in tale cosa, ma, disse, sono venuto a voi con la potenza e le dimostrazioni dello Spirito Santo affinché la vostra fede riposi in Dio. Qualcosa di simile. Quanto amiamo ciò! è sapere che la stessa cosa che Paolo predicò nei giorni dopo la risurrezione di Cristo è proprio lo stesso oggi e può essere dimostrato proprio qui ora. Prove infallibili che Gesù è vivente oggi. Che giorno meraviglioso deve essere stato per Cleopa e il suo amico. Era un bel mattino di Pasqua, il primo mattino di Pasqua, con il cuore spezzato, mentre andavano lungo la strada. La Bibbia disse erano uomini ignoranti e incolti, i suoi apostoli lo erano, forse non sapevano molto di botanica, potrebbero non sapere molto della matematica o algebra o qualcosa del genere della nostra istruzione moderna. Forse non ne sapevano molto, ma conoscevano Lui. E quella è la cosa principale, conoscere Lui è vita. Ricordalo, amico cristiano e amico peccatore, conoscere Cristo è vita. Molte persone vanno a imparare un catechismo, pensano che sia vita. Molte persone vanno a imparare la Bibbia, pensano che sia vita. Molte persone conoscono la dottrina della loro chiesa, pensano che sia vita. Tutte quelle cose sono buone. Ma conoscere Lui personalmente come vostro personale salvatore individuale, quella è vita. È solo quello. Conoscere Lui. È buono conoscere il vostro catechismo, è buono conoscere i vostri libri, è buono conoscere la dottrina della vostra chiesa, ma tutto quello è marginale. Ma conoscere Lui è conoscere la vita, è avere vita e conoscere Lui. Perché chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà mai in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Gesù fece quelle dichiarazioni. E quelle sono parole che, dopo che non ci saranno più luna e stelle, quelle parole saranno ancora in vigore e tanto potenti quanto lo erano il giorno in cui egli le pronunciò. Le sue parole non possono venir meno. Ora, se ascolterete attentamente, in questo mattino di Pasqua, mentre procedevano, avevano il cuore spezzato. L'uomo in cui avevano confidato, colui che avevano pensato sarebbe stato il Salvatore di Israele, colui in cui avevano confidato essere il futuro re, era stato miseramente maltrattato, morto, crocifisso, sepolto e un sigillo posto sulla sua tomba con il non osare della guarnigione romana di toccarla mai o la punizione di tutta Roma poggiava su ciò. E se un uomo avesse spezzato quel sigillo, sarebbe stato messo a morte immediatamente. Maria, la sua amata madre, sebbene subisse e vedesse che lo spogliarono nudo davanti al popolo, picchiato fino all'osso, le ossa nelle sue mani divise da crudeli chiodi romani e tutte queste cose e disonorato, e lo sentì invocare misericordia mentre moriva, pensando certamente così nessun uomo di quel calibro potrebbe mai morire di una tale morte. Ma Dio opera tutte le cose per il bene, doveva portarlo a quello, come ho detto stamattina. Come avreste fiducia che i vostri cari risorgeranno dai morti se avessimo solo Enoch che fu traslato, Elia che andò a casa, in cielo, su un carro? Se avessimo solo loro saremmo miserabili. Ma quest'uomo morì. Egli morì al punto che il sole seppe che era morto. Egli morì al punto che la luna e le stelle seppero che era morto. Egli morì al punto che ogni cosa in terra e in cielo seppe che egli era morto. Affinché egli potesse morire della morte di ogni mortale che sia mai vissuto. Perché egli morì è il motivo per cui noi viviamo. Egli morì. Fu maltrattato. Egli venne al mondo attraverso una stalla, nessun posto dove posare il suo capo quando egli venne sulla terra, ed egli fu così rigettato dalle persone che non aveva un posto dove morire. La terra lo rifiutò e i cieli non potevano averlo perché stava arrivando da peccatore, non con il suo peccato ma con i nostri peccati su di lui. Egli stava portando i peccati del mondo su di sé, così fu rigettato in cielo e la terra non lo voleva, e dovettero sollevarlo fra i cieli e la terra e lasciarlo morire fuori dal cielo e fuori staccato dalla terra. Che salvatore! Come potreste rifiutare una tale persona per la teologia moderna o per le personalità delle persone, quando sapete che dovrete stare nella sua presenza in quel giorno del giudizio e rendere conto della vostra vita? Dio non vi riterrà responsabili di essere un peccatore, egli vi riterrà responsabili per aver rigettato la via d'uscita. Non potete fare a meno di essere un peccatore, siete nati, la vostra natura è di peccatore, ma potete evitarlo. Gesù ha fatto la via per voi. Ed egli era là dopo aver visto tutto questo e certamente come potrebbe una persona, pensò Maria, che non conoscendo uomo, un giorno stavo portando l'acqua dal pozzo e lo Spirito Santo mi parlò in una grande luce e disse quella santa cosa che nascerà da te sarà chiamato il figlio di Dio e come potrebbe mai Dio permettere di vedere il suo stesso figlio sospeso là sofferente, sanguinante, contorto, morente? Com'è possibile? Stavano aspettando che in qualsiasi momento lui scendesse dalla croce, liberasse le sue mani e trionfasse sul nemico. Ma non si rendevano conto che se egli l'avesse fatto allora noi saremmo rimasti peccatori stamattina. Doveva farlo. Gli fecero il più grande complimento, lo fecero quei farisei che lo crocifissero, gli fecero il più grande complimento che gli sia mai stato fatto quando dissero egli ha salvato altri, ma non può salvare se stesso. Non si resero conto che se egli avesse salvato se stesso non avrebbe potuto salvare altri. Egli dovette dare se stesso per salvare altri. Ed era un complimento per lui, loro non lo sapevano, erano colpevoli di averlo messo a morte. Ma il mattino di Pasqua, quando Dio dimostrò sopra ogni ombra di dubbio che qualcosa più che un filosofo morì, qualcosa più che un profeta morì. L'uomo oggi nella teologia moderna cerca di fargli predicare un Vangelo sociale come filosofo, un bravo uomo o un bravo studioso, un insegnante. Egli era più che quello. Egli era Dio stesso, fatto carne fra noi. Egli era divino. Il suo sangue non venne da nessun mortale, ma venne dalla potenza creatrice di Geova, Dio, suo Padre. Ed egli era divino e lo dimostrò quando spezzò i suggelli della morte e risuscitò il terzo giorno. C'erano molti discepoli, tutti scoraggiati, molte cose erano sorte nella vita, proprio come succede a noi lungo questo viaggio. Erano sulla strada di casa andando verso Emmaus, Cleopa e il suo compagno camminando lungo la strada. E non sapevano in questo bel primo mattino di Pasqua che Gesù Cristo era vivente e fra le persone. Pensavano che egli fosse morto. E come fecero allora, così è ora. Molte persone che amano veramente Gesù non riescono a capire che egli è proprio con noi, vivente, risorto, qui, fra noi. Lo insegnano come un qualcosa di storico. Ed è una storia. La Bibbia non è solo una storia, ma è anche un profeta. Egli non solo è morto, ma è risorto di nuovo. Egli morì veramente, ma risuscitò dai morti. E ci sono molte brave persone cristiane stamattina che appartengono a belle chiese che non si rendono conto che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno ed è vivente fra noi oggi con gli stessi poteri, gli stessi principi. Le stesse azioni che egli fece quando era qui sulla terra. La gente non lo sa. E mentre camminavano scendendo verso Emmaus a circa un giorno sabbatico di viaggio, circa un paio di miglia immagino per la loro strada, camminando lungo il ciglio della strada, stavano parlando della sua morte. Voglio che notiate proprio quando stavano parlando, oh, perché è potuto accadere, come è potuto mai accadere a noi? Ora abbiamo lasciato la nostra chiesa per seguire quest'uomo che pensavamo sicuramente sarebbe stato il... Ebbene, lo abbiamo visto risorgere Lazzaro dalla tomba dopo che era morto da 4 giorni. E come potrebbe mai morire un uomo che ha potuto risorgere un uomo morto dalla tomba? Ma Dio opera a suo modo. Egli era proprio come un seme entra nel terreno e muore, produce di nuovo. Se un granello di frumento cade nel terreno, giace solo, dice la Bibbia. Così si chiedevano, ma mentre stavano pensando a lui, egli apparve a loro. Ed è il modo in cui egli di solito viene da noi. Quando di solito trovate la vostra più grande benedizione, voi casalinghe, quando tutti i bambini sono andati a scuola e siete fuori da sole a lavare i piatti o qualcosa del genere, quando fate scorrere lo spolverino sul pavimento o qualcosa del genere, quando lo fate voi uomini, quando siete seduti, mangiando il vostro pranzo, forse da soli e leggendo la Bibbia di lato, da qualche parte dove siete sulla strada per tornare a casa, in macchina, e state meditando su di lui, se lasciassimo che i pensieri del nostro cuore e le meditazioni della nostra mente fossero su di lui, egli ci apparirebbe spesso. Ma il problema, stiamo pensando a dove faremo il prossimo dollaro e cosa faremo qui e come avverrà questo. Gesù disse, a tutte queste cose si provvederà, ma cercate prima il regno di Dio. Ma mentre procedevano per la strada quel mattino posso proprio vederli. Oh, mai! Il colpo più grande che fosse loro mai capitato. Eccoli sulla strada, avevano lasciato la loro chiesa, scomunicati per averlo seguito. Pensavano che di certo egli avrebbe fatto qualcosa, avrebbe trionfato là alla tomba, poi furono tolti dalla loro chiesa, non potevano più tornare in chiesa e sarebbero stati marchiati, derisi, presi in giro, ridicolizzati. Ecco come fa un uomo quando si vende davvero del tutto a Cristo, egli deve tagliare ogni corda per camminare da solo con Cristo, lui soltanto. E uomini e donne di questo mondo, che sono mai valsi qualcosa, sono uomini e donne che hanno prevalentemente preso Cristo come loro Salvatore e sono rimasti soli nelle loro decisioni. Sarà allo stesso modo con ogni uomo qui stamattina, ogni donna, ragazzo o ragazza, se mai desiderate valere qualcosa andate avanti con Dio, non fidatevi della vostra chiesa, non fidatevi del vostro predicatore, del vostro rabbino, del vostro sacerdote, ma restate da soli in Cristo Gesù. È l'unico modo in cui potete farlo. Non se siete qui perché si preghi per voi stamattina per essere guariti, non dite, oh, se posso arrivare al lassù perché si preghi, il fratello Branham può pregare per me, qualcun altro farà questo, quello. Riponete la vostra fiducia solo in lui, restate là, sapete che egli è risorto dai morti. Ha fatto la promessa infallibile, non può mai fallire, la parola di Dio. Lo vedete? Notate, mentre procedevano pensando, egli apparve loro e camminò con loro e non lo riconobbero. Ebbene, ci sono state molte volte, Dio ha camminato proprio con voi e non l'avete riconosciuto. Chi vi ha protetti da quell'incidente l'altro giorno? Chi ha fatto questo? Chi era là fuori all'ospedale quando il dottore ha detto, ebbene, non c'è quasi niente, nient'altro che io possa fare e siete guariti? Chi l'ha fatto? Da dove è venuto? Non l'avete riconosciuto, ma è stata la sua grazia. È stato lui a fare questa cosa per voi. Una piccola signora, potrebbe essere presente ora, non lo so. Lei viveva là proprio dall'altra parte della strada, dovrebbe essere presente se può entrare, a meno che non abbia dato il suo posto a qualche estraneo. Una signora Reese. Ricordo il tempo quando andai laggiù all'angolo, quando il signor Andrews viveva accanto a me dall'altra parte della strada e quell'uomo rise di me all'angolo, quando andai quella sera, quando lei era sdraiata là, proprio dall'altra parte della strada, qui all'angolo, ecco dove viveva quando era malata e lei era stata portata quassù a Silver Crest per morire con la tubercolosi e i suoi polmoni erano tutti congestionati. Quando la signora Grace Weber, proprio la seconda porta qui, la prima porta dopo la chiesa, fu guarita dalla tubercolosi proprio nello stesso tempo, credo, vedo la sorella seduta qui, è stata guarita dal cancro, non era altro che uno scheletro quando il dottore la rifiutò, una signorina seduta qui con un fiore rosa su di lei, cosa, Weaver, è così? Sì, diversi anni fa il cancro le si era diffuso dappertutto, divorandola, guarita dal cancro perché il Signore mostrò una visione giù a casa sua e disse, così dice il Signore, non morirai. La battezzai qui in questa pozza d'acqua quando dovetti sostenerla, le sue braccia non erano grosse così, eccola qui, vive ancora oggi e quello è stato anni fa. Quanti altri potrei dire qui dentro, sordi, muti, ciechi, divorati dal cancro e così via, che Dio ha guarito perché Dio ha fatto la promessa. Quella sera mentre pregavo per la signora all'angolo, lo Spirito Santo scese, aveva i suoi bambini attorno a lei e suo marito era seduto là e lo Spirito Santo disse, così dice il Signore, lei sarà sanata. Il mattino dopo il signor Andrews, un totale incredulo, mi incontrò all'angolo e mi svergognò. Disse, predicatore, non ti vergogni di te stesso. Avevo addosso una vecchia tuta da lavoro logora, proveniente dal negozio per prendere dei panini per colazione. E stava passando di là e disse, vergognati, ingannare quella famiglia in quel modo e quella povera piccola mamma sdraiata là con quei bambini morenti. Tu le hai detto sotto una falsità che sarebbe vissuta. Dissi, signore, non gliel'ho mai detto. Dio l'ha detto e le sue parole sono vere. Disse, vergognati, non c'è cosa simile a Dio, solo la tua eccitazione mentale e l'emozione. Oh, mai. Alcuni giorni dopo quello, quando sua moglie fu colpita qui all'ospedale, conoscete la storia, la maggior parte di voi, e lui dovette venire da me, andai a pregare per lei, una donna cristiana molto rinomata, dissi, sorella, ponendo, mia moglie che è qui da qualche parte, si è entrata nell'edificio stamattina, e siamo andati a trovarla, e lei era là, gonfia, non era neanche consapevole, i dottori di Louisville dissero che un grande grumo di sangue scorrerà fino al suo cuore, e lei sarebbe morta in qualsiasi momento, e lui venne con il cappello abbassato, piangendo, lui disse, predicatore, sono stato un incredulo, ma se Dio può aiutare mia moglie, disse, quella donna di cui hai detto questo è in piedi e la fa i suoi lavori domestici. Dissi, certo, lei è ancora vivente oggi e sono passati 8-10 anni e lei è ancora vivente. E la donna disse, quando si avvicinò, iniziò proprio a piangere, disse, vuoi andare a pregare per lei? Dissi, sì signore, ma voglio che tu preghi qui prima e lascia che egli lo veda. Siamo andati all'ospedale e lei era là sdraiata, morente, tutta gonfia, le sue labbra rovesciate così. E la moglie la amava e ci inginocchiammo, lei era un membro della chiesa cristiana in Virginia, siamo andati e ci siamo inginocchiati, abbiamo pregato per lei e quando stavamo pregando una visione venne su di lei. Mi vidi seduto, la schiena appoggiata a quel portico proprio là, mangiando una grande torta di mele così nella mia mano, perché lei era una famosa cuoca. Mi alzai e dissi, cara, così dice il Signore, lei vivrà. E quando lei fece, è 2 ore da allora, dovettero chiamare lo specialista di Louisville, tutta l'acqua era uscita da lei e tutto il resto, e lo specialista disse, qualcuno è stato qui oltre al dottore. Cos'era? Cristo! Egli vive! 2 settimane dopo oltrepassai l'uomo allo stesso angolo, sto guardando l'albero proprio ora, lui si fermò là, dissi, signor Andrews, ci siamo già incontrati qui. Lui disse, sì, è così, predicatore, era uno scienziato, un botanico. E dissi, cosa ne pensi ora? Guardò quel grande albero che sto guardando, disse, predicatore, costruiscimi un albero. Oh, non può essere fatto, ma poiché Dio, perché Cristo è risorto dai morti, eccolo, egli è con noi. La signora Reese, se è presente, mi stava dicendo qui recentemente che lei e sua figlia erano dall'altra parte del fiume e questa povera donna anziana mendicava all'angolo, aveva un soldo su cui contare, così passò oltre. E lo Spirito Santo le disse, torna indietro e dai a quella povera anziana quel soldo. Ebbene, lei disse, è tutto quello che ho per attraversare il fiume. E gli disse, io sono il Signore. Amen. Lei tornò indietro e disse, sorella, perdonami, la abbracciò, disse, il Signore mi ha detto di tornare e darti questo soldo. Sua madre lo disse, mamma, come torneremo a casa? Lei disse, questo sta a Dio, possiamo passare sul ponte, forse. E quando lui si girò, camminò per circa mezzo isolato da là, appena prima che arrivassero alla stazione, al punto in cui dovevano arrivare, sua figlia disse, guarda, qui, mamma, ecco qui il soldo sulla strada. Cos'era? Cristo! Egli è con voi, molte volte non lo sappiamo. Quello è Lui. Seguite solo il modo in cui Egli vi guida. Dove Egli mi guida, io seguirò. Andrò con Lui fino in fondo, sebbene attraverso valli oscure e ombrose. Egli sarà con me ogni giorno. E così, e mentre egli scendeva, Cleopa e loro, osservate, quando Cristo iniziò a parlare, non iniziò con qualche tipo di scenata, non iniziò con qualche tipo di teologia. Egli aprì le scritture, ecco come lo fa ancora oggi, ed egli iniziò, disse, oh stolti di cuore, disse, perché siete così tristi? Dissero, sei tu l'unico estraneo, Signore? Tutti gli uomini si assomigliavano, egli non era vestito come un rabbino, un sacerdote, era vestito come un uomo comune, così quando egli camminò in mezzo a loro, erano stati con lui per 3 anni e mezzo e ancora non lo riconobbero. Egli disse, bene, disse, perché siete così tardi di cuore? Dissero, ebbene, sei tu un estraneo? Dissero, non sai di Gesù di Nazareth che ci aspettavamo fosse il re, è stato ucciso e sepolto e questo è il terzo giorno? Lui disse, ed ora abbiamo anche avuto delle donne che sono venute da noi stamattina, hanno detto di aver visto una visione di alcuni angeli e non l'abbiamo proprio considerato. E disse, tutte queste cose stanno girando per Gerusalemme, così? Egli disse, perché siete così tardi di cuore? Perché siete così sciocchi? Non credete al profeta? Oh, mai! Non potete credere alla parola? disse: non sapete che tutti i profeti hanno detto che Cristo deve prima soffrire e poi entrare nella sua gloria? Ed egli iniziò con Mosè, cioè Genesi, e spiegò loro mentre camminavano lungo la strada tutti i precetti del Vecchio Testamento, ciò che doveva avvenire. Non vorreste essere stati là in compagnia quel mattino? Ma lo siete, stamattina. Egli è tanto vivente oggi quanto lo era allora. Egli disse: io sono colui che era morto ed è vivente per sempre. E poiché io vivo, anche voi vivrete. Siete non solo, egli è qui vivente, ma voi siete viventi con lui. Questa grande speranza che avete nel cuore vi rende viventi, al punto che anche la morte stessa non ha niente che possa oscurare quella meravigliosa speranza che riposa là in Cristo Gesù. Per ogni credente, sebbene fosse morto, non di meno vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Egli disse. Oh, quando egli andò alla tomba di Lazzaro, queste parole furono pronunciate in San Giovanni 11. Ora, mentre egli camminava e dopo un po' egli fece cenno come se stesse andando oltre il piccolo posto. Sapete, a volte egli lo fa. Ci ha mai pensato, madre, tu nella sedia a rotelle? E sembra che egli stia proprio per oltrepassarti? Ci avete mai pensato, fratello, sorella, voi, gente in platea che oggi siete stati rifiutati per il cancro, i dottori vi hanno respinti, niente che possano fare? Voi che dite, ebbene, se quella donna seduta là era solo un'ombra e il migliore dei dottori e il cancro era nell'utero prima, non è così, sorella? Passò nella spina dorsale, le ha perforato persino lungo il tratto intestinale e altro. Come poteva vivere? Ecco cosa mi disse il suo dottore. Come può vivere? Dissi, poiché egli vive, ecco perché. Non sta a me fare domande, io devo crederlo. È così. Dissi, così dice il Signore, sorella. Non sono mai stato a casa tua, ma c'è un piccolo pollaio qui dietro. Entro 3 giorni lo visiterai. Lei lo fece, è così. E lei è ancora qui stamattina perché egli vive. Egli fece cenno come se la stesse lasciando morire. Quando andai a casa sua, le disse, predicatore, non sono degna che un ministro venga nella mia casa perché sono una peccatrice. E dissi, ecco per cosa morì Gesù. Per te, peccatrice, la sua reputazione fu creata dove c'erano peccatori, è così. La sua reputazione non è danneggiata dai peccatori, è creata dai peccatori. È l'ipocrisia che lo ferisce, è così. Poiché non vi umiliate a lui. Notate, ed egli agì come se volesse passare oltre. Papà, tu con il problema al cuore, madre, tu con il cancro, che morirete. Sapete che dovete morire. Forse voi dite, bene, sono stato un cristiano per tutta la vita, fratello Branham. Perché dovrebbe accadere? Gliel'ho chiesto. Ma forse egli ha solo fatto cenno come se stesse per passare oltre. Ecco cosa fece a Cleopa e a loro. Egli disse, fece cenno come... Egli sapeva da sempre che sarebbe entrato. Egli sapeva da sempre che sarebbe andato con loro. Così egli disse, agirono come se egli stesse passando oltre e lo costrinsero. Entra, ti amiamo. Ecco il modo. Entra e dimora con noi. Potete farlo oggi? Può il metodista farlo, il battista, il presbiteriano, il nazareno, il pellegrino della santità, il cattolico, il luterano? Potete farlo? Indipendentemente da ciò che la Chiesa dice, entra e dimora con me questo mattino di risurrezione. Vieni e dimora con noi. Non gli è mai stato chiesto nulla che non sia stato ricevuto. Egli disse, chiedete e riceverete. Bussate, sarà aperto. Cercate e troverete. Perché chiunque cerca, troverà. A chi bussa, sarà aperto. È così. Chiedete e riceverete. Nessun forse lo riceverete. Riceverete. E gli chiesero, vieni con noi. Si girò, tornò indietro, entrò nella piccola capanna. Potrebbero esserci stati un po' di mattoni sul lato della strada, come molti dei paesi siriani là hanno quei piccoli mattoni di fango. Fatti con fango e così via, bastoni, poveri. Perché il re della gloria si sarebbe mai abbassato ad entrare in un posto simile? Ma non c'è mai un posto troppo piccolo. Non c'è mai una chiesa troppo piccola. Non c'è mai una persona troppo rifiutata dal mondo. Non c'è mai una donna caduta troppo in basso. Non c'è mai un uomo troppo ubriaco. Che egli non verrà quando gli sarà chiesto. Certamente, chiedetegli e scopritelo. Posso dire questo, lasciandolo per ultimo. Non c'è mai stata una persona che fosse troppo malata, mai una persona che fosse troppo lontana. Chiedete, riceverete. Lasciatemi entrare, dimorerò con voi. Vorrei parlarvi qualche minuto. E lo invitarono. Egli entrò. E quando una volta dentro e le porte del mondo chiuse fuori, da soli con Gesù. Eccovi, se egli può avervi da soli solo una volta, se egli solo può allontanarvi dalla folla, la folla in cerca di piacere, se egli può solo allontanarvi dai dubbiosi che dicono i giorni dei miracoli sono passati, se egli può allontanarvi dalle persone che dicono non c'è più sentimento di religione, la religione sincera per cui i nostri padri hanno sanguinato sul campo di battaglia, non c'è niente in ciò. Se egli può farvi stare da soli una volta e tutte le vostre idee chiuse fuori, se egli potesse riunire un gruppo di persone così, ci sarebbe una ripetizione di Pentecoste. Se potesse mai avere una chiesa così, ci sarebbe un risveglio che si diffonderebbe nella nazione. Rimanete da soli con lui. Mentre egli era solo, le porte chiuse, il mondo fuori, prese del pane e lo spezzò. E proprio il modo in cui lo fece, essi sapevano che doveva essere lui. I loro occhi furono aperti. Avevano parlato con lui tutto il giorno. Avevano avuto comunione. Lo avevano sentito predicare lungo la strada durante il viaggio nella calura del giorno. Ma quando una volta da solo, allora egli si fece riconoscere da loro. I loro occhi si aprirono. Oh, se egli solo potesse prendere questo gruppo di persone in quest'ora, se egli solo potesse portarvi in un luogo da soli dove non notereste, dite, sono seduto vicino a un metodista stamattina, sono un battista. Ebbene, non dovete farlo! Dovete chiudere fuori il mondo, chiudere fuori le altre persone, dovete camminare da soli con Cristo. Semmai egli vi avrà da soli, allora i vostri occhi si apriranno. Dite, ebbene, era lui tutto il tempo. Allora egli farà qualcosa qui stamattina, nel modo in cui era solito farlo e nel modo in cui lo fa oggi, perché egli deve fare la stessa cosa oggi che fece allora, agire sugli stessi principi. O egli non è lo stesso ieri, oggi è in eterno e sbagliò quando agì là. Se Cristo nel... Eccolo! Afferratelo! Cristo alla prima risurrezione e si fece riconoscere da questi apostoli tramite qualcosa che egli fece quando era qui sulla terra per dimostrare loro che egli era risorto dai morti ed era lui. Egli è sotto gli stessi obblighi di muoversi stamattina in questo tabernacolo per fare delle cose qui in questa chiesa stamattina che egli fece quando era qui sulla terra nella stessa maniera. Egli è obbligato allo stesso modo ad agire quando sorge la stessa crisi. Ora per qualche altro momento, se lo sopporterete, io voglio dire, arriviamo all'altra mia scrittura, velocemente. Egli è risorto dai morti, il più alto del cielo divenne il più basso, la terra. Egli attraversò una città, Gerico, la città più bassa al mondo. E l'uomo più piccolo della città dovette guardare in basso per vederlo. E così, quanto egli scese in basso, ci avete mai pensato? Egli divenne me affinché io, tramite grazia, potessi diventare lui. Egli divenne peccato, non conoscendo peccato, affinché io, tramite il peccato, potessi essere giusto agli occhi di Dio. Ecco cosa egli fece per voi, ecco cosa egli fece per te, amico peccatore, stamattina. Come potreste rifiutarlo? Ora notate, ora quella era la sua opera terrena era conclusa, la risurrezione. Egli dimostrò tutto ciò che disse. Ora egli ha un'altra opera da fare, di cui il mondo sa poco. È così, la sua prossima opera nella sua ascensione. Vogliamo parlare di questo per un momento. Dopo essere risorto dai morti, dopo essere stato già qui sulla terra e aver dimostrato se stesso vivente tramite prove infallibili, che egli sta facendo la stessa cosa che fece quando era qui in carne, ed eccolo qui, camminando, spezzando il pane e mangiando con loro, oh, lo stesso Gesù, egli lo dimostrò. Ora venne l'ascensione, ora viene il tempo. Avete mai saputo? La Bibbia disse che egli ascese in alto, molto al di sopra di ogni, attraverso ogni cielo. Questa terra apparteneva al diavolo tramite la caduta. Questa terra fu data al diavolo. Ogni regno di questo mondo è governato dal diavolo. Detestiamo pensarlo, ma la Bibbia dice che lo è. Così ecco il motivo per cui abbiamo guerre, sparatori e combattimenti e problemi, è perché i regni di questo mondo sono i regni del diavolo. La Bibbia disse così. E nel grande millennio che deve venire, la Bibbia disse: rallegratevi tutti voi cieli e voi santi profeti della terra, perché i regni di questa terra sono diventati i regni del nostro Signore ed essa ed egli regnerà e governerà per sempre. Ora essi diventeranno, non avremo più guerra allora, quando egli verrà niente più malattia, niente più problemi. Ora notate, quando egli era morto, si parla così poco di questa ascensione. Fu uno dei giorni più grandiosi quando egli ascese, perché su tutta la terra, dal giorno nel giardino dell'Eden che il peccato fu commesso, tutti i cieli furono chiusi dall'umanità. Satana è il principe della potenza dell'aria, è così. Perché sei caduto dal cielo, o Lucifero? Nessuno potrebbe vedere nella gloria, nessun uomo potrebbe comprendere, perché la potenza è proprio al di sopra di ciò. Cielo significa atmosfera sopra. E quindi tutte queste potenze sono tolte dall'umanità a causa del peccato. Ma quando egli morì e risorse e ascese, egli, la Bibbia disse, nessuno è asceso se non colui che prima è sceso. Quando egli era in cielo, egli era il Logos che uscì da Dio al principio ed egli scese sulla terra e non dovette essere reso un angelo. Egli scese sulla terra e prese la forma di servitore, non angelo, non scese nella grande gloria di Geova. Ma egli scese come uomo, per redimere l'uomo, per morire per l'uomo, per morire per come uomo. Non morì come Dio, morì come uomo. Il peccato dell'uomo era sul figlio dell'uomo, ed egli dovette diventare uomo per pagare la penalità. Cosa fece egli? La Bibbia disse, egli fu reso un po' meno degli angeli per subire la morte, affinché egli potesse togliere e abolire il peccato, e togliere la malattia dal mondo. Ora quando egli scese dal più alto Logos, da Dio, egli scese passando attraverso gli angeli e scese e fu reso uomo. Ed egli disse, io non sono neanche un uomo, io sono un verme e non un uomo, perché egli fu disprezzato e rigettato, non c'era bellezza che lo desiderassimo, egli fu sfregiato più di ogni uomo. Probabilmente era un individuo piccolo, magro, dall'aspetto esile, non sembrava un re. Molte volte le persone giudicano le persone dal modo in cui si vestono o dalla loro statura. L'uomo non è giudicato da quanto è grande e quanto forti sono i suoi muscoli. L'uomo è giudicato dal carattere e solo dal carattere. Ho visto uomini che pesavano 200 libbre e non avevano un'oncia d'uomo in loro. L'uomo è giudicato dal carattere, ciò che è nel suo cuore. E Cristo non fu giudicato da una forza fisica, ma fu giudicato dal carattere. Mai un uomo è vissuto come lui, né mai un uomo potrebbe morire come lui. Mai un uomo potrebbe salire in alto come lui, perché egli era Dio. Io non sono di nessuno. Egli non si fece una reputazione. Ci avete mai pensato? L'uomo che fece un occhio artificiale si fece una reputazione. L'uomo che fece la dentiera si fece una reputazione. L'uomo che fece un braccio di legno si fece una reputazione. Ma l'uomo che creò l'occhio originale, l'uomo che creò il braccio originale, non si fece reputazione alcuna, ma diventò servitore, schiavo per gli uomini che erano peccatori affinché egli potesse riconquistarli. Come potrebbe un uomo sano di mente conoscere la verità del Vangelo su ciò e rigettare l'uomo, rigettare quell'offerta che Dio ha dato per salvare l'uomo da una vita di peccato? Come può farlo? Non riesco proprio a capirlo. Come potreste rigettare uno simile quando egli non è qui per fare qualcosa che voi dovete fare per lui, ma solo per offrirvi una via di scampo dalle cose a cui andrete e diventare ciò per voi? Quando lo fece, quando stava morendo là al Calvario, ogni cosa lo aveva rigettato, gli sputarono addosso, avevano la sua faccia era piena di sputi, di scherno, gli misero uno straccio attorno agli occhi, lo colpirono sulla testa e dissero, se sei un profeta, dici chi ti ha colpito. Una piccola donna corse in mezzo a loro e disse: «Cosa ha fatto egli se non guarito i vostri malati e risorto i vostri morti e fatto del bene?» Le diedero uno schiaffo sulla bocca e dissero: «Ascoltereste quella donna invece del vostro sacerdote? Alla larga da una tale persona!» E la sua stessa cara madre, camminando nelle sue impronte insanguinate, «Dio, lasciami camminare allo stesso modo!» Mentre egli andò là al Calvario, nel suo cuore si chiedeva: «Quando vide morire il suo caro figlio, un uomo di 33 anni e sembrava averne 50, la Bibbia disse, per la sua fatica e dove probabilmente stava diventando grigio e lo sguardo cupo sul suo volto dove egli stava soffrendo, non tanto fisicamente ma quanto in agonia, la Bibbia disse che il suo sangue e l'acqua si separarono uno dall'altro, e qualsiasi dottore, qualsiasi cosa può dirvi che conosca la chimica del sangue, che solo il dolore lo farà. Egli non morì per una lancia romana, né morì per un chiodo piantato nella sua mano o nei suoi piedi, ma egli morì di cuore spezzato. Essendo rigettato, egli venne dai suoi, i suoi non lo ricevettero. Dite, fratello Branham, vorrei essere stato là al Calvario quel giorno. Fratello, ti trovi in un posto migliore oggi, ti trovi nella presenza di un Signore Gesù risorto che si è dimostrato trionfante. Guardatelo mentre egli sta là, poi dopo essere risorto dai morti. Allora qui notiamo quello come egli poi proseguì dopo aver parlato con i suoi discepoli. La Bibbia disse: egli ascese in alto. Cosa fece? Egli prese il... Egli era qui, scese il Logos dal cielo. Quando tornò indietro prese con sé il sommo sacerdote, essendo un sommo sacerdote unto con il lume del suo stesso sangue. Quando egli scese laggiù, tutte queste potenze qui che accusavano non permettevano a Dio e all'uomo di avere comunione, ciò era stato spezzato nel giardino dell'Eden, il peccato aveva compiuto la cosa. Satana aveva il dominio di questa terra, era di Satana, apparteneva al diavolo. Ma quando egli venne, il sommo sacerdote unto, come il sommo sacerdote Aaron entrò nel luogo santissimo dietro la cortina unto con il prezioso olio dell'unzione, camminando in un certo modo, suonando «Santo, santo il Signore» mentre entrava, come un simbolo di Cristo con il sangue dell'agnello davanti a sé, se fosse andato in qualche altro modo sarebbe morto. Cristo con il suo stesso sangue, come sommo sacerdote unto con la potenza di Dio, risorse dai morti e abbatté il dominio di Satana. Come egli spezzò il dominio, egli attraversò i cieli, oltre i cieli, ed egli era venuto all'infimo sulla terra e ricevuto in cielo, e Dio lo pose su un pinnacolo al punto che egli deve guardare giù per vedere il cielo. Amen! Non c'è da meravigliarsi, egli è il potente vincitore, come egli si trova là oggi, nel dominio, nei secoli dei secoli. Isaia disse: un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e il suo nome sarà chiamato Consigliere, Principe di Pace, Dio Potente, il Padre dell'Eternità, e al suo dominio non ci sarà fine. Egli regnerà sul trono di Davide per sempre, seduto nei cieli dei cieli, molto in alto. Ogni angelo, arcangelo, ogni principato e potenza gli fece a pezzi e strappò alla sua crocifissione e risurrezione ogni cosa che Satana aveva. Egli fece breccia nella cortina del peccato e gliela fece a pezzi con il sangue di sommo sacerdote dal suo stesso corpo. Egli arrivò alla successiva. Cos'era? Era una cortina di malattia che era tenuta sulle persone. La fece a pezzi perché egli fu ferito per la nostra trasgressione, per le sue lividure siamo stati guariti. Egli attraversò la grande cortina laggiù della malattia, la grande cortina del peccato, passò attraverso la grande cortina della preoccupazione, egli passò attraverso la grande cortina della paura, egli le fece tutte a pezzi. E ascese così in alto e ricevette il nome sopra ogni nome che è nominato lassù nei cieli o nella terra sottostante o nel mondo a venire. Dio prese l'amabile che si chinò così in basso che lui non aveva neanche un posto dove nascere o un posto dove morire. Dio lo esaltò in alto e gli diede una corona di gloria con un nome al di sopra di ogni nome. Egli siede là oggi, il potente vincitore, poiché ha squarciato in due ogni cortina. La cortina del peccato fu squarciata in due, la cortina della malattia fu squarciata in due. E ogni cortina che teneva l'uomo lontano da Dio fu squarciata in due. Io sono la via, la verità e la vita. Egli spezzò ogni potenza, egli disperse ogni diavolo, egli creò un faro dalla gloria in quel giorno. E oh, il vecchio profeta, quando si sdraiò là sul letto di pietra quella sera, e il suo cuscino era una pietra, vide gli angeli salire e scendere. Notate, in primo luogo era discendere e ascendere, ma questa volta erano Dio e l'uomo che salivano e scendevano sulla scala di Giacobbe, come la chiameremmo noi.
Quando egli spezzò ogni potenza, combatté ogni dominio e siede alla destra della maestà in alto, molto al di sopra di ogni cosa. Il canale dello Spirito Santo in questo mondo oscuro si sta aprendo perché chiunque voglia può venire ed essere battezzato in questo grande canale delle sue benedizioni e ricevere le benedizioni redentive per cui egli morì. Uomini e donne, come potreste rifiutare uno simile quando egli è seduto là, vestito nella sua maestà, come egli siede nella sua gloria stamattina? Cosa fate? Egli venne qui nel mondo, senza casa, per fare una via per uomini e donne senza casa, dove uomini e donne che non hanno speranza, per uomini e donne che non hanno un posto dove andare. Dove i vagabondi senza tetto che sono pazzi di piacere vi accompagnano per le strade oggi a corse di cavalli, giochi d'azzardo e così via cercando di trovare un conforto, egli fece un posto per loro. Ogni uomo ed è proprio tanto libero quanto l'acqua che scorre. Chiunque voglia, venga. Non potete uscire da questa cortina, dovete entrare qui per scoprirlo, dovete arrivare qui dove non c'è niente tra voi e Dio, dove gli angeli di Dio possono scendere e salire avanti e indietro, portando i messaggi di Dio avanti e indietro per l'individuo. Non c'è niente tra la mia anima e il Salvatore, disse il poeta. Egli siede là, il potente vincitore. Egli strappò in due ogni cortina. Egli strappò la cortina affinché voi poteste essere salvati. Egli strappò la cortina se avete commesso adulterio. Se avete maledetto, se avete fatto qualcosa di sbagliato, egli ha strappato quella cortina per voi. Quel bastone che Satana tiene sopra di voi, egli lo strappò, se solo lo riceverete. Se oggi siete malati e il dottore dice che non potete guarire, egli spezzò in due quella cortina. E tutto è spezzato davanti a Dio, egli strappò ogni cortina, egli abbatte ogni dominio, ed egli siede là oggi, il potente vincitore, poiché ha squarciato in due la cortina. Guarda solo un minuto, amico mio, non solo egli era là allora, apparve a Cleopa sulla sua strada verso Emmaus, a lui e al suo amico, ma un giorno, quando un piccolo martire stava morendo, il caro Stefano, il primo martire nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, perché rimase là, severo. Il fratello Stefano era stato portato in quel canale in cui conosceva Dio. Egli era ripieno di Spirito Santo, disse la Bibbia. E quando lo accusarono ai tribunali del Sinedrio, furono là e lo accusarono e lui si fermò come un angelo, il volto severo, sapeva dov'era. E disse: voi, uomini di Israele, iniziò a parlare loro, quale dei vostri padri non ha perseguitato i profeti? Poi disse: voi, di collo duro, incirconcisi di cuore ed orecchie, resistete sempre allo Spirito Santo come fecero i vostri padri, così anche voi. E per vendicare quel sangue di quel giusto martire che rimase là, dicendo loro cos'era giusto e sbagliato, ed essi, per vendicare quel sangue, lo trascinarono come un branco di lupi che trascina un agnello. E quando lo gettarono a terra e presero grandi massi di pietre e cominciarono a colpirlo sulla testa con ciò, così il caro Stefano, essendo pieno dello Spirito Santo, la Bibbia disse, egli guardò fisso verso il cielo, alzò la mano e disse: vedo i cieli aperti e vedo Gesù che sta alla destra di Dio. Quando un sommo sacerdote, quando un uomo ha finito la sua opera, si siede. Quando io smetto di predicare, mi siedo, ma non finché non ho smesso di predicare. Quando state lavorando, quando vi sedete, il vostro lavoro è finito. Gesù si sedette alla destra della gloria, ma quando egli vide questo primo martire morire per la causa di Cristo, il Signore Gesù risorto spinse indietro i cieli. Ed egli deve essersi alzato dal suo trono per dare un benvenuto speciale al caro Stefano, per portarlo a casa. Eccolo, risorto dai morti, il suo dominio si estende di eternità in eternità. Egli è molto al di sopra di ogni angelo, ogni principato, ogni cosa che c'è in cielo. Oh, il suo cielo è il suo trono, è molto al di sopra dei cieli del cielo. Dio l'ha risorto. San Paolo, quando era ancora Saulo di Tarso, sulla sua strada con una lettera in tasca per perseguitare tutte quelle persone che gridavano e facevano tutto quel rumore giù sulla strada per Damasco, stava cavalcando il suo cavallo quel giorno. Con una minaccia in gola, io rinchiuderò ognuno di quei santi rotolanti, metterò fine a tutta questa guarigione divina e questa assurdità che avviene qui. Ma mentre scendeva per strada e cavalcava sul suo destriero, cadde a terra dal cavallo e fu disarcionato e si alzò, e c'era una grande luce splendente davanti a lui che persino accecò i suoi occhi dicendo: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei tu, Signore? Egli disse: io sono Gesù che tu perseguiti. Egli lo vide nel suo dominio eterno e infinito. Quando l'anziano veggente Giovanni, l'amato, era qui sull'isola di Patmo per aver predicato la parola di Dio, per aver predicato la guarigione divina, per aver guarito i malati e per aver fatto le cose che Cristo gli aveva detto di fare, lo portarono fuori sull'isola di Patmo, una piccola isola nel mare Egeo, circa 24 chilometri di circonferenza, attorno ad essa piena di rocce come ora ad Alcatraz. Sull'isola c'erano serpenti e altro, lui fu esiliato là fuori a motivo della predicazione del Vangelo, e quando l'anziano, amato veggente anziano, nel suo 90° anno era seduto là fuori su una roccia, un bel mattino di risurrezione, egli lo vide! Disse, udii la voce di una tromba, e quando mi girai per guardare dietro di me, vidi uno simile al figlio dell'uomo. Aveva l'aspetto che egli aveva, egli non aveva alcun, i suoi occhi allora non erano pieni di lacrime. Egli dice, i suoi occhi brillavano come il sole a mezzogiorno, il centro del sole siriano non poteva eclissare i suoi occhi, egli guardò mentre guardava in basso, non più lacrime nei suoi occhi. Egli è glorificato stamattina, i suoi piedi sembravano colonne di rame, non ci saranno più chiodi piantati, mai una ciocca insanguinata, ma bianco come la neve. Egli è glorificato, egli vive per sempre. Egli è il potente vincitore, il suo dominio va di eternità in eternità, i suoi delegati sono quelli che lo amano e sono disposti a morire per lui. Egli è risorto dai morti stamattina e vive fra noi. Credete questo? Preghiamo. Pianista, se vuoi, vai al piano. Dalla sua gloria, la storia immortale. Il mio Dio e Salvatore venne e Gesù era il suo nome. Nato in una mangiatoia per i suoi, uno straniero. Un uomo di dolore, lacrime ed agonia. Oh, come lo amo, come lo adoro. Mia vita, mio sole, mio tutto in tutto. Il grande creatore divenne mio salvatore e tutta la pienezza di Dio dimora in lui. Nostro Padre Celeste, quando il santo tempo svanirà e cadrà, quando i regni degli uomini diminuiranno e non ci saranno più, quando tutti, se tutto il mare fosse inchiostro e ogni stelo sulla terra una penna, e tutti gli uomini fossero scribi di professione, scrivere dell'amore di Dio celeste prosciugherebbe l'oceano, né potrebbe il rotolo contenere tutto, anche se si estendesse da cielo a cielo. Oggi siamo un gruppo di credenti felici, Padre. Siamo tuoi servitori, siamo così felici di saperlo. Sebbene poveri, ancora qui in una piccola, umile chiesa, tu sei entrato qui proprio come hai fatto con Cleopa e quelli sulla via di Emmaus. L'edificio non può essere troppo umile, troppo piccolo perché tu venga, e tuttavia tu riempi tutto lo spazio e il tempo. E oggi mi chiedo, Padre Celeste, dopo che hanno sentito che tu sei risorto dai morti e sapendo che in pochi momenti sarà lanciata una sfida, io prego, Padre Celeste, che se oggi ci sono uomini e donne qui dentro, ragazzi o ragazze, che non ti ha mai ricevuto come personale salvatore, che lo facciano ora dicendo, Signore, ora abbandono tutto il mio orgoglio terreno, io metto da parte ogni cosa e mi dono a te. Non ho altro da dare se non me stesso, ma se tu puoi usarmi, oh Dio, eccomi qui e usami, e da questo giorno in poi possa lo Spirito Santo guidarmi e condurmi a rendermi un cristiano. Oh Dio, possa essere la preghiera di molte persone qui oggi. E mentre abbiamo i capi chinati e gli occhi chiusi, mi chiedo se c'è qualcuno dentro o fuori che alzerebbe la propria mano a Cristo e direbbe, tramite questa mano alzata, ora credo al Signore Gesù Cristo e io lo accetto come mio personale salvatore. E oggi, da questo giorno, per il futuro, lo servirò con tutto il cuore, perché egli è risorto dai morti e credo. Vorreste alzare la mano da qualche parte all'interno? Dio ti benedica. E tu, sorella, tu. È meraviglioso, Dio vi benedica. Fate la vostra decisione, lo Spirito Santo è là, egli è colui che compie l'opera di Dio. Qualcuno in fondo alla sala, all'esterno, alzate la mano in alto. Dio ti benedica, ti vedo là in fondo, il Signore sia con te, fratello mio. Dio ti benedica, sorella mia. Qualcun altro? Dio ti benedica, sorella mia. Molto indietro nella sala, ti vedo in fondo, verso l'esterno. Alcuni, Dio vi vede, anche se io non vi vedo, egli vi vede. Gesù, quel bello uomo.
Gesù, quell'amabile, il più bello fra 10.000, colui che è sceso dal cielo, reso peccato, morto, risorto, asceso e seduto alla maestà di Dio, ora glorificato. Gli angeli di Dio, nelle loro posizioni nell'edificio, oggi parlano ai cuori delle persone. Volete voi oggi, dopo che 25 o 30 hanno alzato la mano, sarete voi un altro ad alzare la mano? Dite a Dio, Dio, oggi voglio essere interamente tuo, mentre alzo la mano a te. I want to live for you who died for me. God bless you, my brother. Nel confessare i miei peccati e i miei torti, voglio vivere per te che sei morto per me. Dio ti benedica, fratello mio. Lo farebbe qualcun altro? Pensateci mentre state pregando. The blood of disciples who died for the truth. This holy is dripping with the first one to die for this Holy Ghost plant was John the Baptist. He died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save men from sin. Keeps dripping with blood. It's dripping with blood. You want to take the place now? This Holy Ghost God is dripping with blood. The blood of you. Someone else raise your hand.
Qualcun altro alzerà la mano? Voglio prendere il mio posto stamattina in posizione. Non vi chiedo di unirvi alla Chiesa. Non abbiamo alcuna appartenenza qui. Voglio che veniate a Cristo. Nostro Padre Celeste, Tu hai visto le mani delle persone. Prego questa preghiera di fede per loro, che da questo giorno in poi vivano una nuova vita. E possa colui che è presente ora, che ha vegliato su di loro, li ha nutriti, ha fatto le cose che ha fatto per loro e li ha portati in chiesa stamattina, ora l'hanno ricevuto, tornando come Cleopa e loro. Tornarono indietro proprio in pochi momenti dopo che a loro servì un giorno sabbatico di viaggio per andare, il loro tornare indietro spensierati non per discutere della loro religione, ma sapendo che Egli vive. May they return to their home today light-hearted to know that He lives, for we ask it in His name. Amen. Possano tornare a casa loro oggi spensierati, sapendo che Egli vive, perché lo chiediamo nel Suo nome. Amen. Now, ora, dopo il messaggio, e voi che avete ricevuto Cristo come vostro Salvatore, è un grande mattino di risurrezione. Ora è giunto il momento in cui devo essere un falso testimone o un vero testimone di Cristo. Se ho detto la verità, come credo che questa Bibbia è la verità, e nessun altro libro e qualsiasi cosa contraria a questa non è la verità, credo che solo questa Bibbia contenga la verità di Dio. E se questa Bibbia ha detto che Egli è risorto dai morti, che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, allora Egli deve essere lo stesso nella risurrezione, deve essere lo stesso in potenza, Egli deve essere lo stesso in principio, deve essere lo stesso in ogni modo tranne un corpo fisico. Questo corpo, il suo corpo fisico, è posto alla destra del Dio Onnipotente in gloria. Lo credete? Egli è seduto alla destra del Dio Onnipotente in gloria, facendo intercessione. Ci avete mai pensato che quando i figli di Israele erano in Egitto sapevano che un giorno sarebbero tornati a casa? Perché? Perché videro il corpo di Giuseppe disteso là, le ossa di Giuseppe, e sapevano che quello era un segno che un giorno sarebbero andati a casa. E poi, quando ce ne andiamo da questa terra, quando moriamo e entriamo in un altro tipo di corpo, non è quel tipo di corpo. Non siamo stati creati per il cielo, siamo stati creati per la terra, siamo persone terrene. E vi ricordate nella Bibbia anime sotto l'altare che gridano fino a quando? Loro stavano gridando per tornare di nuovo in un corpo, stringersi le mani a vicenda e mangiare, aver comunione. Ecco per cosa siamo stati fatti. Ecco come per cosa siamo stati fatti. E quindi là hanno un segno
segno che torneranno di nuovo. Che cos'è? Il corpo fisico del Signore Gesù Cristo seduto sul trono di Dio. E quando passiamo vicino a quello, se oggi ce ne andiamo ed Egli non viene per 100 anni e vi incontrerò là, dirò un giorno torneremo. Vedete là? Quel corpo risorgerà dal trono. Esso tornerà sulla terra e quando lo farà ogni spirito che è nato di nuovo tornerà ad un corpo fisico. Giovani uomini e donne vivranno per sempre nella presenza di Dio. Che come potremmo rifiutare tale cosa, amico? Sono grato che abbiate accettato Cristo. Ora, Gesù, quando era qui sulla terra, quando prima che se ne andasse, in San Giovanni 14:7, egli disse, ancora un po', o egli disse qui, disse, le cose che faccio io, le opere che io, chi crede in me, le opere che faccio io, le farà anche lui, anche più di queste ne farà, perché io vado al Padre mio. Ora, quali furono le opere che fece Gesù? Egli non affermava di essere guaritore. Egli disse, non sono io, è il Padre mio che dimora in me. Egli compie l'opera. San Giovanni 5:19, egli disse, il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare al Padre. Quando Filippo andò a prendere Natanaele e lo portò da lui, egli disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Egli disse, come hai fatto a conoscermi, Rabbi? Disse, prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto l'albero, io ti conoscevo. Una donna al pozzo. Quel giorno egli le parlò finché trovò dov'era il suo problema. Un giorno egli ebbe difficoltà ad ottenere delle monete per pagare un debito o denaro per un tributo ed egli disse a Pietro, scendi e prendi un pesce e guarda nella sua bocca e troverai una moneta. Forse Pietro, se avesse preso il pesce in altro modo, non avrebbe mai aperto la bocca del pesce, ma Gesù sapeva che la moneta era nella sua bocca, il Padre glielo aveva mostrato. Molte altre cose, egli si trovava in un pubblico di persone, si girò e disse, la tua fede ti ha guarita, avevi una certa cosa. Ora, se quel Gesù è risorto dai morti, e questo è un bel mattino di risurrezione, se Egli apparirà qui al palco, potete capire quello che sto dicendo? Se Gesù, il Figlio di Dio, da tutti questi 2000 anni di chiesasticità e tutto il resto, tutti gli scrupoli, è una chiesa che dice questo è tutto e questo è tutto e questo è tutto, guardiamolo proprio direttamente, se Egli è Gesù, Egli è vivente, se non lo è, non lo è, e se Egli è vivente, Egli è lo stesso, e se Egli non è lo stesso, allora non è lo stesso Gesù. Ma se è lo stesso Gesù, la sua promessa è, io sarò con voi persino, in voi, fino alla fine del mondo, e le cose che faccio io le farete anche voi, fino alla fine del mondo. Ora, come fa Egli ad essere qui stamattina? Nella forma dello Spirito Santo. Nessuno è sceso se non Lui, nessuno è salito se non colui che è sceso. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, egli disse. Voi però mi vedrete perché io sarò con voi, io sarò in voi fino alla fine del mondo. Ed Egli è qui stamattina. Ora, quante persone dentro o fuori vogliono che si preghi per loro? Alzate le mani. Ebbene, sono 200 o più. Ora, non possiamo portare tutte quelle persone quassù in una volta, dobbiamo portarle uno alla volta, è l'unico modo in cui possiamo farlo. E credo che il fratello V, o Billy Paul, credo vi abbia dato dei biglietti di preghiera, ve li ha dati. Quanti ne hai dati? 100? Bene. Ora, dobbiamo avere biglietti in modo che le persone possano essere contate per venire a avere il proprio turno. Se non lo fate, provoca un tumulto. Non lo so, ma cosa... Un uomo mi ha chiamato ieri sera da lunga distanza. Ci sono state 30 o 40 telefonate solo ieri pomeriggio. Ma guardate, voglio chiedervi qualcosa. La cosa principale che volete sapere... Ora, non c'è niente in me che possa guarire qualcuno. Non c'è niente in nessun altro uomo. Non c'è niente in un dottore che possa guarirvi. Egli vi dirà la stessa cosa. Egli non vi guarisce. No, no. Vi spezzate il braccio e dite, dottore, guarisci il mio braccio velocemente. Voglio finire di girare la manovella della macchina. Quanto è sciocco, vedete? Ebbene, dite, ehi, mi sono rotto la gamba. Dottore, devo fare una lunga camminata questo pomeriggio. Guariscila subito per me. Ebbene, lui direbbe che siete pazzi. Lui può ricomporre la vostra gamba, ma serve Dio per guarirvi, vedete? È così, vedete? Egli lo fa a suo proprio modo, vedete? Quindi lui non è un guaritore, non può guarire. E se vi tagliaste la mano, diceste, ehi, dottore, voglio che tu ricucisca questo proprio velocemente e guariscila subito, perché non voglio quella cicatrice sulla mia mano, vedete? Ebbene, è dolorante, devo lavorare oggi pomeriggio. Non potrebbe farlo, certamente no. Lui potrebbe pulirla con qualche medicina. Lui potrebbe ripulire i germi da essa, ma soltanto Dio può creare la vita e costruire tessuto, vedete? Egli è l'unico che può farlo, lo sappiamo. Non dovete essere uno studioso per saperlo, dovete solo guardare la parola di Dio. E Satana non ha potere per guarire. Io darei qualsiasi cosa desiderino a chiunque che io possa fare se mi mostrano una sola scrittura che dica che Satana può guarire. Non è «Io sono il Signore che guarisce tutte le tue malattie», disse Gesù. Ora non possono... Satana non può guarire, serve Dio ed è sulla base della vostra fede che Dio guarisce. Ora voglio chiedervi qualcosa. Un uomo mi ha chiamato, come ho detto ieri, e ha detto «Fratello Branham, voglio venire alla riunione di Chicago, inizia dopodomani». Ha detto «Io voglio venire a... voglio stabilire un contatto». Ho detto, quale contatto intendi, signore? Ha detto, voglio che mio fratello sia guarito. Ha detto, lui ha una gamba malata e ha detto, viviamo in campagna. E ha detto, siamo stati a 2 o 3 riunioni e non abbiamo potuto contattarti. E ho detto, ora cosa intendi per contatto, fratello? Ha detto, ebbene, intendo questo, che io voglio che tu faccia qualcosa per mio fratello. Ho detto, ebbene, ora signore, stai cercando di contattare la persona sbagliata, vedi? Ho detto, contattare con me sarebbe come vedere il manager e vedere cosa... Ma ho detto, quello non è guarire tuo fratello. Lui, io ho detto, intendi un contatto per la sua guarigione? Lui ha detto sì. Ho detto, ora ecco come farlo, vai alla riunione, siediti nell'uditorio, poi io sono solo suo servitore, mi arrendo proprio adesso allo Spirito Santo. Poi prendi contatto con lo Spirito Santo ed egli mi parla e mi dice cosa dirti. Vedi, quello è il tuo contatto, non io, lui. E finché cerchi di contattare me, sei proprio sempre fuori, vedi? Ma finché cerchi di contattare lui, tu contatti lui ed egli mi usa proprio come portavoce per parlarti, vedi? Eccolo. Fratello Head, ti vedo seduto là dietro vicino al mio amico, il signor Lee. Il signor Head era un uomo morente di cancro e gli apparteneva alla Chiesa Cattolica Romana di Louisville. Morente per un cancro al retto, credo fosse qualcosa del genere, venne qui da me un giorno quando vivevo dall'altra parte della strada e chiese se ci fosse misericordia affinché lui fosse guarito. Fece una preghiera di fede su ciò e il Signore mostrò una visione. E signor Head, immagino sia stato almeno 10 anni fa, non è così? Circa 9 anni fa, ed eccolo vivente oggi la guarigione è reale. Non è così, signor Head? A lui non importa chi egli guarirà. Egli guarirà metodisti, battisti, cattolici, qualunque cosa siate, non fa alcuna differenza. Egli guarisce, vedete? Ora, credete soltanto, mi è appena capitato di vederlo. Mi chiedo se Margie Morgan sia nell'edificio stamattina, se lei volesse alzare la mano. Margie, sei entrata? Sei qui, sorella? Bene, in fondo, molto indietro. Sì, un'altra donna, un'infermiera, qui all'ospedale, sulla lista dei morenti di cancro a Louisville. E lei è stata guarita proprio là, proprio nient'altro che un mucchio di ossa. Eccola. La povera ragazza non è nemmeno riuscita a trovare un posto dove sedersi e stamattina è molto indietro nel corridoio in fondo. Come ricordo come il dottore disse, oh mai, non c'è niente che possa aiutarla. Come il suo caro marito, un mio caro amico, è venuto proprio qui ed io ero venuto logoro facendomi largo attraverso quei boschetti in pattuglia. Disse, qualcosa può aiutare mia moglie? Dissi, non sta a me pensarlo, signore, che ne è di te? E gli disse, io credo. Dissi, portala. È proprio qui dove si è pregato per lei quella sera il signore scese, le disse cosa sarebbe successo ed è stato anni fa. Eccola, oggi una donna forte, sana. E andate alla ricerca sul cancro a Louisville e scoprirete se lei era, non era dichiarata morta circa 10 o 12 anni fa. Vedrete se lei era, e allora là c'è una donna morta risorta, là in fondo, vedete? Certamente. Oh, Gesù vive, Gesù regna, Gesù è tutto. Ora, da dove ha iniziato? Da 1 a 100? Bene, ora chi ha il biglietto di preghiera numero 1? Vorreste stare proprio quassù di lato? In un certo modo abbiamo lasciato, avete i biglietti di preghiera? Dovremo allinearvi tutti, ma siamo noi ci allineeremo qui da questa parte. Donna, non lo so, non l'ho mai vista. Lei è la madre di qualcuno, forse. Non la conosco. Ora questo è proprio lo stesso che era quando Gesù si sedette vicino a quel pozzo quel giorno e mandò via i discepoli. Ora Gesù le parlò e quando le parlò disse, portami da bere. E lei disse, il pozzo è profondo e tu non hai niente con cui attingere e non abbiamo usanze uno con l'altro, giudei e samaritani. E gli disse, ma se tu sapessi a chi stai parlando, chiederesti a me da bere. E così la conversazione continuò e lei parlò dell'adorazione e così via. Poi dopo averle parlato per un po' trovò dov'era il suo problema. È giusto? Quanti lo sanno? Egli trovò ciò che non andava in quella donna e il suo errore era vivere immorale, giusto? Disse, vai a prendere tuo marito. Lei disse, non ne ho. E gli disse, è così, ne hai 5. Ora, osservate cosa lei disse. Ora, ascoltate cosa disse. Lei disse, Signore, attentamente, Signore, vedo che tu sei profeta. Lei disse, ora ascoltate, ma noi sappiamo che quando il Messia verrà, Chi era il Messia? Il figlio di Dio. Lei disse, sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci dirà queste cose. Ma tu, chi sei? Gesù disse, io che ti parlo, son d'esso. E mentre corse in città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto quello che ho fatto, non è questo proprio il Cristo? Vedete? Quando Cristo verrà, egli farà queste cose. Ora ascoltate a quest'ultima citazione. Se quello, ciò che la donna disse, noi sappiamo che quando il Messia verrà, egli farà queste cose. Ora, se quello era il segno del Messia allora, ed egli era il Messia, ed egli è risorto dai morti, non è la stessa cosa oggi, se egli è lo stesso? Ora, ecco qui una donna, io non la conosco. Dio lo sa, non so niente, non ho mai visto la donna in vita mia per quanto ne so, è un'estranea, ma Dio la conosce. Ora, la donna è qui per qualcosa, io non so. Potrebbe avere una persona cara per cui si trova qui, potrebbe avere problemi finanziari, potrebbe avere una malattia, potrebbe essere una peccatrice e venire qui per essere salvata, non lo so. Ma se Gesù Cristo, il figlio di Dio risorto, scenderà qui e dirà a questa donna qualcosa di cui lei sa che io non so niente, voi uditorio vorrete credere che quello stesso Gesù che è risorto in quel giorno è qui ed egli sta spezzando il pane per voi come fece con loro ad Emmaus? Ora sorella, voglio guardarti solo un minuto, voglio che tu mi parli. Ora, possa il Signore farlo. Ora, vorrei che foste davvero riverenti ora durante il tempo per questo, specialmente in questa fila. Ora, non dico, questa è la mia città di provenienza, ci sono state due volte da quando sono stato nel ministero che ciò ha operato qui al tabernacolo. Perché? Gesù disse che un profeta nella sua patria, fra la sua gente, non è senza, quello è l'unico posto in cui è senza onore. È giusto? Quando egli andò nel suo paese, dissero, chi è questo tizio? Comunque, da quale scuola è uscito? Vedete? E Gesù non poté fare molte opere potenti a motivo della loro incredulità. Dissero, non è il figlio del falegname, sua madre non è qui con noi, non è Giuseppe il falegname, i suoi fratelli e sorelle non sono qui con noi. Dove ha ottenuto questo? A quale chiesa appartiene? Egli non apparteneva a nessuna di esse. Dissero, ebbene, quando ottenne questa sapienza? E Gesù fece quella dichiarazione, sarà la stessa cosa oggi, ed egli disse, da allora un profeta non sarà senza onore se non fra la sua gente, non voi qui, ma è l'ambiente di Jeffersonville dove sono cresciuto. Tutti conoscono tutti i miei punti positivi e negativi, ogni cosa, la maggior parte di essi è negativa, mi dispiace. Ma Gesù sa, non lo sa, Dio non lo sa, Gesù tolse ogni cosa, così Dio non sa niente di ciò. Li ha posti nel mare dell'oblio quando li ho confessati 23 anni fa ed ora egli non li conosce più, vero? Quindi è la benedizione di Dio. Ora voglio parlare alla nostra sorella. Ora, signora, questo uditorio è una cosa grande. Qui ci sono 200 o 300 persone o qualsiasi cosa ci sia, qui, stamattina. E tu ed io, essendo estranei uno all'altra, non conoscendoci, non ci siamo mai visti per quanto ne so, ma tu mi hai visto? Sì. Dove sei stata ad una riunione? Giù in Kentucky. Ebbene, voglio dire, non so chi sei. No, è così. Sì. Ora, tutti voi potete sentire la signora. Non so niente dei suoi affari. Lei è stata in una delle mie riunioni in Kentucky. Eccoci qui, dunque, perfetti estranei uno all'altra. Ora, se il Signore Gesù, se posso arrendermi allo Spirito Santo ed egli può dirmi qualcosa di questa donna, o per cosa è qui, qualunque cosa sia, come la donna al pozzo o così via, tutti voi avete promesso che avreste creduto. Ora, signora, tu nella sedia a rotelle, lo credi? Crederai, sorella Edith? Crederà? Chi mai sia la piccola signora che non può salire quassù? Crederai, sorella, con tutto il cuore? Vedete? Ora, tutti voi qui dentro che avete malattie di ogni tipo, crederete? Ora, allora, se lo farete, allora toccate lui, vedete? Potreste toccarmi tutto il giorno, non farebbe alcuna differenza, vedete? Venite, toccate me, non lo saprei, ma toccate lui una volta e lo osservate girarsi, parlarvi al riguardo, vedete? Semplicemente toccate. Una volta con fede, non è? Non sono io quello che è risorto dai morti, egli è colui che è risorto dai morti, vedete? Ed io sono solo suo servitore. Ora siate molto riverenti, guardate in questa direzione e pochi minuti dovrebbero dimostrarlo oltre ogni ombra di dubbio. Ora sorella, essendo estranei uno all'altra, dico parlando. mondo. Vedete che sto avendo una battaglia per arrendermi allo spirito, esattamente così, perché è casa e qui nel tabernacolo non funziona proprio nel modo in cui dovrebbe funzionare, ma Dio conosce ogni cosa, Egli può fare ogni cosa. Se Dio mi rivelerà per cosa sei qui, accetterai il tuo qualunque cosa sia. Se sei qui per la malattia, accetterai la tua guarigione. Se sei qui per le finanze, qualsiasi cosa sia, sarà un atto soprannaturale, non è così? Ora nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, prendo ogni spirito qui dentro sotto il mio controllo. La donna si sta allontanando da me? Sì. Lei non è di qui. Lei viene da qualche altra parte. Una casa umile. E lei sta soffrendo ed è adombrata. È adombrata dalla morte. Ed è un cancro. È così. Ma solo Dio soltanto può sanarti. Lo sai. È al petto o il seno, cancro al seno. Lo vedo esaminarlo. Proprio così, signora. E tu, sulla strada per venire qui, stavi pregando di poter venire quassù dove ero io. Prima di partire hai pregato a quel proposito. Di essere in grado di venire su questo palco. È così, non ti sto leggendo la mente, quello è vero, e quando ti sei girata là e il sole splendeva in quella finestra su di te, tu sai che quando Dio ti stava parlando, ti ha proprio fatto avere una fede da farti sapere che saresti stata in questa fila di preghiera, ed eccoti qui, qui sul palco stamattina. È così, non ti sto leggendo la mente, ma è vero. Ora, se è vero, alza la mano. Ora, credi? Voi credete nell'uditorio? Ora abbi fede, sorella. Vieni qui, sorella. Ora, guarda, qui c'è qualcosa nella cui presenza ora ti trovi che sai non essere un uomo. Non è tuo fratello, c'è qualcosa qui che ti conosce. Non è giusto? Sa tutto di te. Ora è il tuo atteggiamento verso quello. Credi che fu Gesù Cristo che mi ha permesso di farlo? Tu lo credi. Credi allora che Dio ti guarirà? Chinate il capo. Nostro gentile Padre Celeste, tu sei il Dio di Abramo, Isacco e di Giacobbe, e questa povera donna qui sotto questa oscura ombra di morte sa che presto dovrà andarsene se tu non la toccherai. Ed eccola qui stamattina camminando qui in questo edificio con il risorto Signore Gesù nel mondo esterno che cammina in giro tra i fiori e le persone oggi, per sempre vivente, parla tramite i suoi servitori, provando tramite la parola, poi tramite la profezia per rivelare il segreto del cuore della donna affinché lei possa sapere che egli la ama. E Padre, come suo servitore, impongo le mani su di lei e condanno questo male affinché la lasci nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora vai credendo e se puoi credere con tutto il cuore, è andato via da te ora. Vedi? Ora se puoi credere perché c'è tutta luce intorno a te, vedi dove c'era buio. Ora se puoi credere con tutto il cuore, non ti verrà mai più. Vai, dagli lode e sarai seduta come quelle persone là dietro che avevano il cancro ed ora sono viventi. Sarai vivente con loro. Amen. Credete? Ognuno sia proprio fedele, credendo. Non dubitate, ma abbiate fede. Dio conosce ogni cosa. Può fare ogni cosa. Ora la nostra sorella qui, naturalmente, per me è un'estranea. È giusto, signora? Siamo estranei. Sei stata al nostro tabernacolo due volte mentre predicavo qui. Naturalmente non saprei, lo sai, non so, mi sei proprio estranea. Ora credi che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è qui per aiutarti? Credi al messaggio che ho predicato di lui dalla Bibbia e credi che se egli fosse qui ora e avesse questo vestito che egli ha dato a me, che direbbe?
Abbiate fede in Dio, ora siate molto riverenti, state in silenzio, siate riverenti. Se egli indossasse questo abito che egli ha dato a me e tu venissi e dicessi di essere malata, io non so se tu lo sia, ma di se fosti malata ed egli dicesse, diresti, Signore Gesù, vuoi guarirmi? Sai cosa ti direbbe? Direbbe, figlia mia, l'ho fatto quando sono morto per te e sono risorto per la tua giustificazione. Lo credi? Egli non può più farlo, l'ha già fatta una volta, vedi? Come egli ti ha salvata quando morì. Ora egli è risorto e poi tu, per la tua giustificazione, la stessa cosa per la tua malattia. Ora, ma egli potrebbe essere in grado di dirti qualcosa di te stessa, come fece alla donna? Quella è l'unica cosa rimasta che egli possa fare, vedi? Egli non ci ha mai lasciato senza un testimone. Egli pose qui il testimone, lo Spirito Santo, per continuare a testimoniare per lui, è così? Ora, tu non sei di qui. Vieni da un altro posto. È così. Un paese collinare, è così, c'è molto legname duro e altro, forse il Kentucky, è così, e sei venuta qui per uno scopo, e ti vedo nella tua casa. Sei molto nervosa, sconvolta, sì, diventi nervosa, non riesci a restare calma, è una cosa orribile, ti vedo camminare avanti e indietro, fare qualcosa. Sembra sempre dalla cucina all'altra stanza, andando avanti e indietro, diventi molto nervosa, quello specialmente nel pomeriggio quando diventi molto debole, è giusto? Tu sai che qui c'è qualcosa che ti conosce, non è vero, è infallibile, è così, è vero, non è così? Ora, stando qui, cosa mi farà sapere cosa tu fai nella tua casa? C'è qualcuno qui che è più che un uomo, quello è Gesù, è così. E vedo che hai qualcosa dentro di te, sono escrescenze dentro di te, è così, e ne hai una che è esterna, è così, ed è sotto il tuo braccio, è un nodulo, è sotto il braccio destro, è giusto, non è così? Credi? Credi che egli è risorto dai morti? Vieni qui. Caro Dio, su questa nostra amata sorella condanniamo le malattie del suo corpo e lasciala andare a casa per essere una persona sana. Facciamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, sorella. Ora vai rallegrandoti, sii felice, credi con tutto il cuore, Dio farà abbondantemente al di là per te. La piccola signora che mi guarda con addosso un cappottino rosa, con gli occhiali, i capelli scuri, lei ha un contatto meraviglioso con lo Spirito in questo momento. Lei soffre di un problema di sinusite che la infastidisce, proprio così, signora. Tu con il cappotto rosa, là, è così. Abbi fede, credi. Vedete cosa intendo? Non è necessario essere qui, dovete essere là. Abbiate fede. Come va, signora? Credi con tutto il cuore, con tutta la tua anima e tutta la tua mente? Anche tu sei estremamente nervosa. Sì, signora. Hai un problema, sarebbe effettivamente con una signora alla tua età il che ti rende nervosa, ma anche tu hai un'escrescenza e quell'escrescenza è nello stomaco. Poi hai un piccolo problema con il tuo fianco e il tuo fegato e hai dall'altra parte un problema ai reni, ecco cosa ha detto quel dottore, quindi è così, ecco cosa ti ha detto, non è così? Ora credi che starai bene, qualcosa ti ha colpito, vero? Quella era la sua potenza di guarigione, se puoi crederlo. Amen. Nostro Padre Celeste, nel nome del tuo amato Figlio, il Signore Gesù, ti prego di guarire la donna, rendila sana. Amen. Dio ti benedica, signora, non dubitare, abbi fede e credi. Tutti dovrebbero credergli. Proprio così, sorella Wood, non lo dirò naturalmente, tu sai che lo so, vedi?
Abbi fede, ma non hai più il tumore. È così. Sorella che piangi lì, pregando per i tuoi occhi, non eri tu? Seduta proprio qui con indosso l'abito marrone, sì. Stai credendo ora, non è così? Stavi pregando a Dio, oh Dio, che possa esserci anch'io, è giusto? Se è così, alza la mano. Posso dirti questo? Credi che Dio possa rivelarmi il segreto del tuo cuore? Lo credi? Anche tu vuoi qualcosa da Dio oltre alla guarigione dei tuoi occhi? Vuoi il battesimo dello Spirito Santo? Ed è così, proprio così. Alza la mano. Bene, puoi riceverlo ora. Possa il Signore Gesù darti il battesimo dello Spirito Santo? No, non ti sto leggendo la mente. No, 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 non è quello, non dirlo. Quello è lo Spirito Santo. Lei sta in qualche modo entrando nello Spirito di Dio. Abbi fede, credi. Come va, signora? Siamo estranei uno all'altra. Dio non tiene segreti. Egli può rivelare segreti. Noi, essendo estranei uno all'altra, non ci conosciamo, non ci siamo mai visti, immagino, in vita, ma Dio ci conosce entrambi. Egli ci ha nutriti entrambi, ed eccoti qui in piedi, una donna, io un uomo. Ed eccoci qui, sei una credente cristiana, e tu, perché il tuo spirito si sente benvenuto, tu effettivamente credi. E naturalmente porti gli occhiali, lo vedo, chiunque saprebbe che c'è qualcosa che non va con i tuoi occhi, o non avresti gli occhiali. Forse egli mi mostrerà qualcos'altro che non va, non so se egli lo farà, devo chiedergli, ma se egli lo farà, lo accetterai? L'uditorio lo accetterà? Sì, signora, anche tu hai un'escrescenza e sei pronta per un'operazione. Vedo che il dottore dice che devi essere operata. Stava guardando la tua lingua, l'escrescenza è sulla tua lingua. È così, proprio così, nel tuo corpo, quello è vero. Ora credi che egli è qui? Credi che egli può togliere la vita da quello e se ne andrà? Vieni qui. Oh Dio, autore della vita, donatore della vita eterna, dai le tue benedizioni a questa donna, che io benedico nel tuo nome perché lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Dio ti benedica, signora. Vai, credendo ora, abbi fede. Vedo una visione qui davanti a me. È una signora e ha una ragazza con lei. La donna ha il diabete e la ragazzina si è fatta male al braccio, è caduta da un letto, qualcosa del genere, e si è fatta male al braccio. Quella persona è presente. Amen. Eccoti qui. Alza il braccio, tesoro. Eccolo. È tutto finito ora. La tua fede lo ha toccato. Amen. Come potrei leggere la tua mente guardando in questa direzione? Loro sono in fondo. Stai bene ora, non fa male ora, vero tesoro? Ora è tutto finito. Vai, stai bene. Diciamo, lode al Signore. Se potete credere, tutto è possibile. Ora il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che risuscitò i morti. Egli fa quello che vuole. Egli è l'Onnipotente. Mai, non riesco a portare le persone sul palco. Sono nell'uditorio. Ora la vostra fede si sta muovendo bene. Sorella Wood, pensavo fosse per te, ma è quell'uomo seduto là vicino a te. Credi con tutto il cuore? Viene dal Michigan per essere guarito, da Sturgis, Michigan, ed è così. Non ti ho mai visto in vita mia, ma è così. Bene, vai a casa e starai bene ora. La tua fede ti rende sano.
Oh, how wonderful. Why keep you believing?
Oh, quanto è meraviglioso! Perché non potete credergli? Voi del tabernacolo, voi che avete visto andare e venire queste cose per anni, non volete avere fede? Quello è tuo marito che prega per te, signora. Giusto, sta cercando di contattare Dio. Anche tu lo fai. Hai un biglietto di preghiera per venire in questa fila, qui. Se crederai a quello che ti dico, stai pregando, non è vero, signore? Se crederai, non dovrai farlo. I tuoi nervi hanno ceduto, non riesci a dormire la notte. In una condizione terribile. Neanche tu sei di qui. Sei venuto dal nord, venendo verso sud. Vieni da una grande città dove c'è un fiume che scorre attraverso la città. È così. Oh, sei stata a lungo in questa condizione. Non è così, signora. E anche tu sei stata guarita una volta, un cancro, qualcosa del genere. È così, avevi un tipo di condizione e Dio ti ha guarita. Ora hai chiamato predicatori e altro per pregare per te, cose del genere, per farti riposare la notte. Vieni da Fort Wayne. È così. Credi con tutto il cuore che Gesù Cristo ti sana? Credi che la sua potenza ora ti guarirà? Devi fare presa velocemente, sorella. Se lo farai con tutto il cuore, Gesù Cristo ti sanerà. Fratello Wood, imponi la mano su quella signora seduta là. Oh Dio, hai risuscitato Gesù dai morti. Il diavolo ha legato questa povera donna, problemi su problemi. Il suo povero marito. Oh Padre, io prego che nel nome di Gesù, se la loro fede può contattare te, Dio, prego che tu tolga quella condizione dal suo corpo proprio ora e possa proprio da quest'ora possa essere guarita e sanata. Oh Dio, nel nome di Gesù Cristo io rimprovero quel diavolo e dai alla donna fede per credere nel Figlio di Dio e per lasciare questo tabernacolo stamattina con entrambe le mani alzate, gioendo e lodando Dio. Tramite Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen. Dio ti benedica, sorella. Dichiara l'ho finito. Dichiara il giusto giusto e sbagliato sbagliato. È così. Amen. Abbi fede in Dio, se puoi credere, disse Gesù. C'è uno spirito oscuro che è sospeso nell'angolo alla mia sinistra. La persona seduta là dietro soffre di epilessia, là, in un angolo. Alzati, signore, con i capelli neri. Credi che Gesù Cristo ti sana? Bene, allora vai. Possa Cristo sanarti, la tua fede lo farà, se crederai, abbi fede in Dio. Ecco, osserva, se gli crederai, abbi fede in Dio. Puoi credere? Tutti gli altri, guardate da questa parte e credete. Se potete credere con tutto il cuore, potete ricevere quello che chiedete. Qui c'è un uomo, seduto proprio qui, nella fila esterna, molto in fondo, verso il retro. Soffre di mal di testa. Lui non è di questo paese. È venuto dal Montana. È un uomo con i capelli chiari, porta gli occhiali, ha alzato la mano ora, proprio così, signore. Emicranie, è un bel paese quello da cui vieni. Ho cacciato in quel paese. Possa tu tornare a casa e il mal di testa essere nel mare dell'oblio. Le emicranie ti lasceranno, fratello mio. Vai e sii sanato tramite il nome di Gesù. Che vi prende voi gente di Jeffersonville? Non potete avere fede? Sono vostro fratello, abbiate fede in Dio. Credete! Credi, signora?
ti sono estraneo. Credi, signore? Neanche tu sei di qui, sei dell'Ohio. Anche tu sei dell'Ohio.
Mr. Allen, you can go home and be well. You have your hearing.
È così, sei da Hamilton. È così, signor Allen, puoi andare a casa e stare bene. Avrai il tuo udito. Amen. Dite, perché conoscevo il suo nome? Il Signore Gesù non disse a Pietro che il suo nome era, lui era, il suo nome era Cefa, sarebbe stato chiamato Pietro, una piccola pietra? Certamente egli conosce il tuo nome, egli sa da dove vieni, tutto di te. Alleluia! Quella bronchite se ne andrà da te, il Signore Gesù ti sana e ti benedica, ti guarisca. Credete che egli è qui ora per sanare ognuno? Qualcuno sta pregando per un bambino, è una ragazzina che ha una lacerazione all'ombelico, proprio così, sorella. Amen. Cos'altro volete? Gesù, il Figlio di Dio, è qui, egli è risorto dai morti. Tu, signore, che sei là dietro, hai un problema alla prostata, molto nervoso, credi che Dio ti sanerà, ti guarirà? Va bene, signore, la tua fede ti ha guarito, puoi andare a casa ora e stare bene. Non hai un biglietto di preghiera, vero? Nessun biglietto di preghiera. Bene, non devi averlo. Non vi serve alcun biglietto di preghiera, avete bisogno di fede, gli credete? Egli è risorto dai morti, egli è qui, questa è la Pasqua. La risurrezione. Quanti vogliono essere guariti? Farete quello che vi dico? Se Dio mi fa sapere le cose che sono nella vostra vita o le cose che avete fatto, chi siete o da dove venite? Tutto di voi, se quella non è la risurrezione di Gesù Cristo? Cos'è? Certamente lo è! Diabete, artrite, credi che Gesù Cristo ti faccia stare bene? Se puoi credere, puoi ricevere. Abbi fede in Dio. Ora lo Spirito Santo mi dice, l'angelo di Dio che è apparso qui, su questo palco, colui che fece la sua prima apparizione sul fiume qua giù fra voi, colui che mi sta parlando, egli è qui ora. Ed egli ha dimostrato di essere risorto dai morti. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. La vostra guarigione è nella mano di Dio. Egli l'ha già fatto. E quanti di voi credono che Gesù ora vi sanerà, che la vostra fede è sufficiente ora per dire «Io credo, Signore, fratello Branham, se pregherai per me, sarò guarito proprio ora se pregherai per me». Lo farete? Alzate la mano. Allora vi mostrerò la gloria di Dio. Amen. Credetemi, gente, sono vostro fratello, sono stato cresciuto qua in mezzo a voi, ma una volta esso ha fallito e non fallirà mai, vi sto dicendo ora che lo Spirito Santo si sta muovendo attraverso questo edificio come un fuoco che annebbia, muovendosi sull'uditorio, è qui per guarirvi, è qui per darvi fede se lo accetterete. Ora mettete le mani uno sull'altro. Oh Dio, nostro gentile Padre Celeste, prego che nel nome di Gesù Cristo, che il tuo Spirito si muova su questo uditorio proprio ora e guarisca ogni persona nella presenza divina. Possa lo Spirito Santo togliere tutta questa oscurità da Jeffersonville che incombe su questo uditorio e possa egli diffondere la sua gloria su questo edificio e guarire ogni persona qui nel nome di Gesù Cristo. Ora con i capi chini dite questo a Dio. Dio, ditelo ad alta voce. Dio, ora credo. Tu non puoi fare di più, Signore. Hai dimostrato con la tua parola, hai dimostrato con i tuoi segni, hai dimostrato con la tua Bibbia. Tu hai dimostrato tramite il tuo servitore. Tu sei qui. E ora io credo, ora accetto la mia guarigione.
credo proprio ora di avere fede. E Dio mi ha sanato. E da quest'ora me ne andrò da questo tabernacolo, gioendo, lodandoti per la mia guarigione, nel nome di Gesù. Ora con i capi chini, gli occhi chiusi, ora pensate questo. Oh Dio, ora Tu stai entrando in me. Sento la Tua presenza. So che Ti stai muovendo nella mia anima proprio ora. Sei qui, Signore Gesù, sono come Cleopa. Ho camminato con Te per molto tempo, non mi rendevo conto che fosse così, Signore. Ma qui Tu hai fatto qualcosa proprio qui nell'edificio e mi hai dimostrato che sei lo stesso Gesù, sei risorto dai morti e ti credo, Signore, poiché sei proprio qui ora con me e sono guarito proprio ora. Mi sento più forte, sto meglio, mi sta tornando la forza, il cancro, le malattie mi stanno lasciando e sto venendo a Cristo proprio ora. Con il capo chino, continuate a gioire, continuate a pregare mentre il pastore continua a guidare in preghiera.